Certo, il tempo in cui viviamo in questi giorni ci indurrebbe a altri discorsi che sono nel silenzio. Dedico a questo soltanto una battuta. È stato ricordato poco fa la frase di Papa Francesco: "Nessuno si salva da solo". Mi viene in mente la controfaccia. E cioè tutti si perdono insieme. E sembra tristemente più di attualità questa frase, ma noi cerchiamo, come dire, di contrastare quel pochissimo che possiamo fare. Allora, avete visto qui, adesso ho fatto una cosa molto, un PowerPoint dei poveri, cioè non è neanche un PowerPoint, è una cosa, ma qualche utilità potrebbe averla. Il primo punto è apparentemente paradossale ed è questo, come vedete con punto interrogativo, casa o spazio aperto. Poi c'è un secondo punto sull'organizzazione dello spazio sinagogale, forse mi allungherò un po' di più, visto che purtroppo voi non potete vederla. Poi c'è un punto. Vedete successivamente la predicazione a parola di Dio in ambito cristiano e poi la predica, la khutbah islamica del venerdì. Questi sono i punti. Poi insomma, queste cose penso che possiate anche averle insomma, sul sito. Quindi. Allora, perché ho cominciato diciamo, paradossalmente con questo riferimento allo spazio aperto? Questa prima immagine che vedrete, voi tutti riconoscete dove ci si trova, adesso si allargherà un po', ma no, insomma non è questione di sgranato o non sgranato, non è che si vede. Vedete che è la spianata delle moschee o luogo del tempio, Al-Aqsa, e c'è uno spazio molto aperto. E una comunità musulmana che cosa sta facendo? Rivolto verso l'altro luogo, il luogo sacro per eccellenza dell'Islam, cioè la Mecca. Non è un caso che dia le spalle alla grande moschea, che poi moschea non è, ma insomma ci intendiamo, alla cupola e a roccia, se vogliamo essere più precisi. Perché non è lì il centro in cui tutto il mondo musulmano ha in comune è appunto la Kaaba, cioè il santuario della Mecca, non Gerusalemme, che è il terzo luogo, non il primo luogo sacro dell'Islam. E cosa stanno facendo? Come tutti sapete, stanno facendo una delle preghiere, le cinque preghiere. Penso del mattino, adesso questo è il mezzogiorno, adesso questo è dalla luce, no? Della tradizione musulmana. Non entriamo nella modalità della preghiera, se non per questo aspetto, la preghiera musulmana ha come testo di riferimento, non l'unico, ma ripetuto sempre, non può esserci una preghiera senza la Sura aprente, la Fatiha, cioè la Sura aprente del Corano, che vedete qua, che è questa, naturalmente non la leggiamo in arabo, e in nome di Allah, il compassionevole, misericordioso, la lode appartiene ad Allah, sarebbe meglio, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno del giudizio, te noi adoriamo. E a te chiediamo aiuto, guidaci sulla via retta, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, degli sviati. Io non commenterò questa sura, che è la più apprente, sì, che la fatica vuol dire l'apprente, perché è la prima che apre il Corano e che riassume un po' i temi coranici. Quello che mi interessa in questo momento, e dico certamente loro hanno recitato questa, perché tutte le cinque preghiere, questa è recitata una o più volte, con la modalità, dipende dalle ore. Ma quello che mi interessa sottolineare è questo aspetto. La comunità musulmana si ritrova rispetto ai temi che ci convocano qui oggi, soprattutto nella recitazione del Corano. Corano vuol dire recitazione, ma la recitazione vuol dire far risalire a Dio quanto da Dio è sceso. Non può esserci preghiera più alta di quella coranica proprio per questa ragione. Proprio il termine arabo, diciamo, tradizionale, preso in italiano naturalmente, per dire la rivelazione è che attraverso l'angelo Gabriele Dio ha fatto scendere su Muhammad la sua parola. La preghiera fa risalire in questa circolazione. Ecco perché la recitazione è fondamentale. E che può essere fatto ovunque. Certo, lo spazio aperto qui è uno spazio, in quell'immagine di prima, qualificante, ma voi sapete che può essere fatto in qualunque luogo trovate, ma per quanto possibile va fatto in comunità, insieme. Termine, adesso non posso dilungarlo perché dopo vado per troppo per le lunghe, ma il termine imam, che ha vari significati in arabo, uno dei quali è quello di colui che guida la preghiera, perché appunto ci deve essere un ritmo corale e unitario. Non c'è preghiera se non, dal punto di vista musulmano, se non comunitaria. E anche se si va in una moschea, e mi sto dilungando, anche se si va in una moschea, voi pensate a questa idea frequente nel mondo cattolico: se uno va in chiesa, tendenzialmente, se non ha amici, va in un banco vuoto o poco numeroso. Invece in moschea si riempiono tutte le file, non si può andare là dove è vuoto, ma dove ci sono gli altri, devono riempirsi le file uno progressivamente, uno dietro l'altro. E questo ha un significato non indifferente per l'idea di comunità. Ma passo al secondo punto, l'idea è sempre all'interno del tema spazio chiuso e spazio aperto, perché anche più anticamente rispetto al Corano e naturalmente rispetto alla preghiera musulmana che giunge fino a oggi, abbiamo questa esperienza contenuta nella Bibbia, nel libro di Neemia al capitolo 8, che è una preghiera aperta, nel senso proprio che è all'aperto. Ed è una preghiera non solo all'aperto, una preghiera, un ascolto della parola, meglio dire, un ascolto della parola all'aperto, non qui ma là, diciamo, e non è una celebrazione legata solo alla parola. Quando siamo, adesso al di là della data che è molto complicata nella precisione, ma della data stessa, ma in generale si può tranquillamente dire siamo in epoca post-esilica, quindi quando siamo in una situazione in cui c'è il ritorno delle classi dirigenti di Giuda da Babilonia a Gerusalemme, all'epoca di Esdra, il sacerdote, la prima attività che fanno, ci sono anche profeti post-esilici a dimostrarlo, è ricostruire in qualche modo un culto sacrificale, cioè un tempio o qualcosa che consenta di fare quello che si faceva dentro il tempio. Ma qui no, qui pur essendoci una realtà cultuale in senso sacrificale, si afferma la centralità della parola e solo della parola, in uno spazio aperto, davanti alla porta delle acque. Fuori. E per varie ragioni su cui non possiamo fermarci troppo, ma diciamo è importante questo, cioè pur essendoci delle possibilità di fare sacrifici, c'è qualcos'altro che convoca l'assemblea, e cioè la parola. Nel mondo antico è soltanto detto, per quel che sappiamo noi naturalmente rispetto all'area, diciamo nel vicino Oriente antico e anche l'area peraltro ellenica e romana e anche ellenistica se andiamo avanti, non c'era se non in Israele un culto basato solo sulla parola, senza altri atti sacrificali di vario tipo, di varie forme. E quindi noi abbiamo qui all'aperto un prototipo di quello che sarà, ed è, si può dire anche al presente, un culto sinagogale, un culto basato solo sulla parola e sulla lettura, proclamazione e interpretazione a parola. Qui ci sono vari aspetti, però sono adesso lascio a voi la lettura, diciamo così, ma ne voglio sottolineare solo alcuni. Il primo è fuori contesto, cioè fuori dal contesto biblico del libro di Neemia. Voi vedete che io ho messo lì Neemia, cioè l'ho copiato con dei versetti disomogenei, e l'ho fatto non per mia volontà di saltare, ma perché ho recepito il modo in cui la liturgia cattolica ripropone questa lettura nell'anno C, della domenica, una domenica dell'anno C. Appunto, questo ci pone la questione come questa parola, altra nel senso che è un'altra parola rispetto a quella che è propria della originaria e peculiare rivelazione cristiana, viene assunta non soltanto all'interno della lettura della Bibbia, ma della liturgia. E quindi viene considerata davvero ancora parola di Dio. Quando? Quando c'è un'assemblea. Voi trovate lì che il primo elemento è l'assemblea. Un'assemblea, vedete, fatta da chi? Fatta da uomini, donne e da quelli che hanno, si direbbe una volta, l'uso della ragione, cioè bambini grandicelli. Bambini grandicelli. Ma non soltanto di uomini. Avete visto la preghiera musulmana, c'erano soltanto uomini. In questa assemblea c'è detto, vedete, uomini, donne e coloro che sono capaci di intendere. Perciò bisogna che questi intendano. E siccome la proclamazione è fatta in che lingua? La proclamazione della Torah, cioè adesso quale versione della Torah sia, è un discorso filologico che a qui in questo modo non interessa, ma comunque un testo precedente è in ebraico. E siccome i ritornati all'esilio avevano sempre più, come nella Koinè, cioè nel vicino Oriente antico, come lingua parlata l'aramaico, che è una lingua affine ma con delle diversità, cosa si dice a un certo punto? Che c'è la proclamazione della parola, ma i leviti, cioè gli appartenenti alla comunità della tribù di Levi, spiegavano, facevano intendere. Cioè la parola non è soltanto proclamata perché torni a Dio, ma è anche spiegata alla comunità perché questa possa intendere. Ecco, vedete, allora uomini e donne, coloro che erano capaci di conoscenza, in qualche modo si potrebbe tradurre così, è interessante perché sono nelle condizioni di poter capire attraverso la spiegazione, che è innanzitutto una spiegazione di tipo linguistico. E quindi già un primo esempio è la questione che, come sapete, ha travagliato molto il mondo anche cristiano e che non è pensabile nel mondo musulmano e neanche in quello ebraico, che la liturgia possa essere fatta in lingua, neanche in quello ebraico come proclamazione, ma poi appunto come spiegazione sì, possa essere fatta in una lingua diversa da quella della, diciamo, testo sacro, quella del testo sacro. Allora qui proclama nella lingua originaria, chiamiamola così, ma spiega in una lingua comprensibile. La spiegazione fa parte, in un certo senso potremmo dire, della cultualità. Non è soltanto appunto restituire in alto, ma anche convocare in basso. Adesso appunto ci sarebbe anche forse una questione che forse qui è la nascita di un genere letterario che si chiama Targum, che vuol dire traduzione, che ha molti sviluppi all'interno del giudaismo, ma qui non ci interessa, ma se non in questo senso, cioè c'è la volontà che la gente capisca, che la comunità capisca. In questo senso è recepita nella liturgia cattolica post-conciliare. Cioè quando anche nel mondo cattolico si è pensato che la lingua deve essere quella compresa dagli ascoltatori, compresa in modo diretto dagli ascoltatori. Questo evidentemente non per questo passo qui, ma per tutti i passi, ma questo passo ha una particolare suggestione letta in questo modo. Oltre che recezione, un testo fatto per l'unità ebraica che diventa un testo leggibile e da leggere dentro la comunità cattolica, perché la liturgia in questo caso è cattolica, ma anche un testo che ha il problema della comprensione della comunità. Che recepisce questo testo, e qui lo dico in ambito cattolico come formula, come vi accorgerete subito, con la risposta parola di Dio. Ma, e ci torneremo in un'altra angolatura un po' più avanti oggi, quando si dice parola di Dio? Lo si dice dopo la lettura, non prima della lettura. Cioè non si dice, state attenti, vi sto per leggere un testo sacro, perché è parola di Dio. No. La parola di Dio diventa davvero tale non perché è scritta, ma perché è proclamata e ascoltata. Ed è solo alla fine che c'è questa risposta. Non. Purtroppo non penso che tutta la comunità sappia queste cose o ci pensi a queste cose dicendolo alla fine, però è così, diciamo, dal punto di vista di principio e anche speriamo ogni tanto anche di fatto è così, cioè è soltanto l'ascolto comunitario che rende quella parola. La Bibbia può essere letta in tanti modi, è un testo anche culturale, legittimamente leggibile in modo culturale, e se lo leggo in modo culturale non, in tanti modi anche culturali, non è necessario che io la accolga come parola di Dio, ma dentro una comunità che la proclama, l'assemblea la deve considerare parola di Dio in quanto ascoltata. E questo è il modello di Neemia, del capitolo 8 di Neemia, che poi è una struttura articolata, ma insomma, sono qualche suggestione. E allora qui possiamo in qualche modo vederle un modello della liturgia sinagogale che è nello stesso tempo una modalità che serve a organizzare lo spazio sinagogale. Adesso, adesso lo spazio sinagogale. Allora, questa è la sinagoga di Biella, la piccola sinagoga. Vi ho dato alcuni esempi, ma per questa ragione, pur essendo diversissime, salvo in un caso che poi vedremo, sono omogenee nella organizzazione dello spazio. Che cosa caratterizza una sinagoga innanzitutto? L'armadio sacro, Aron HaKodesh, che è quello che vedete in fondo, che custodisce, quando la sinagoga è in funzione, una o più copie di un rotolo manoscritto della Torah, poi lo vedremo dopo, ma insomma se non l'avete presente. Torah vuol dire i primi 5 libri della Bibbia, cioè il Pentateuco. Solo quello, non le altre parti della Bibbia ebraica, non ci sono dentro la Ron. Ma bisogna che insista un attimo ancora, è manoscritto, non può essere stampato, quindi ci deve essere un'attività consapevole del sofferto dello scrivano, che sa quello che fa, una specie di paragone, con le debite differenze moltissime, con le icone ortodosse, in cui il pittore, che non è un pittore, è qualcosa di molto più, che sa quello che fa, sa che sta facendo un'opera sacra, chiamiamola così. E così anche lo scrittore, non posso riprodurre meccanicamente, posso certamente, sono Bibbie ebraiche a stampa ovviamente, ma non posso come luogo. Il libro ha una componente in qualche modo anche teofanica in questa forma, difatti anche in Neemia, cioè dire, il libro teneva il posto del Sinai, insomma, del Sinai in ebraico, del luogo della rivelazione, in quanto certo custodito, ma anche in quanto scritto da chi che sa cosa c'è lì. Ma non è solo così, in particolare che va sottolineato, è la sacralità, c'è la consapevolezza che sia sacro, ma è anche un testo proprio legato alla rivelazione dal punto di vista non culturale, ma della cultuale, non culturale, in quanto è un testo non vocalizzato. Cioè l'ebraico, come tutte le lingue semitiche, è scritto di consonanti. Le vocali non ci sono scritte. Poi, nel tempo, nella tradizione ebraica, in epoca relativamente parlando recente, cioè sesto, settimo, tavolo, adesso si può discutere, insomma, secolo dopo Cristo, c'è una discussione filologica, ma insomma, il periodo è quello lì, ci sono stati i masoreti. I masoreti è quello che ha fatto il testo masoretico, una Bibbia ebraica stampa, si chiama Bibbia masoretica perché ha indicato con sistema di linee, punti, eccetera, le vocali. Ma questo nella realtà della storia dentro l'armadio sacro non si dà. Non è un testo masoretico, è un testo privo di vocali, che è muto, come tutti i testi scritti, ma qui ancora di più. Cioè se non c'è il lettore, non può essere neanche compreso che il lettore deve metterci le vocali. Anche se leggesse mentalmente, ma non può essere letto mentalmente perché è proclamato. Allora vedete questa piccola sinagoga, cosa c'ha? Da un lato la Aron HaKodesh e dall'altro la Bima o Tevà, che è il luogo da dove viene letta. Però, e anche questo è interessante, cioè anche nella liturgia tipo cattolica, per quello che avete più in mente, per diciamo al di là delle convinzioni personali, perché siamo in Italia, cosa viene letto? Viene letto verso assemblea. E invece qua il leggio, vedete, è direzionato innanzitutto verso l'arona colica, quindi si tira fuori il rotolo, ma poi viene proclamato in quella direzione che è est, ma simbolicamente è Gerusalemme. Viene proclamata verso Gerusalemme, verso il luogo che non c'è più, il centro, il tempio. Allora possiamo vedere come è fatto questo un rotolo, il rotolo sapete bene, questo qui.
Sì,
arriva.
È la mia
arriva. Bisogna un po' allargarlo, ma insomma adesso questo. Voi, ecco, questo è un rotolo della Torah, qui adesso è piccolo. Perché ci sono i manici, dico rapidamente, ci sono i manici perché la sacralità del Sefer, vuol dire libro della Torah, è tale da non poter essere toccato con le mani, proprio perché è sacro. Ci si potrebbe dilungare, ma non posso, ma capite. E allora, come è noto, quest'altro oggetto che vedete qua, che si chiama Yad, cioè mano, è quello che serve a seguire la lettura. Allora, da un lato c'è un oggetto venerabilissimo, sacro, non si può neanche toccare, ma dall'altro, se non c'è chi lo legge, è un testo assolutamente muto. Quindi c'è questa polarità tra la sacralità e la proclamazione. Allora, tutte le sinagoghe sono fatte così, possono essere diversissime di stile, piccole, grandi, adesso ne facciamo vedere qualcuno tanto per, ma tutte hanno il centro, questi due centri, il centro della custodia e il centro della proclamazione. Questa è la piccola sinagoga di Napoli, qui sopra c'è l'Aron, è la Bima Oteva, si può dire in due modi la stessa cosa. Qui sopra c'è scritto con questo richiamo teofanico, cioè la manifestazione di Dio attraverso il libro. Sappi davanti a chi tu stai in piedi, sarebbe tu, Omed vuol dire tu, sei ritto, sappi davanti a cui tu stai, cioè lì c'è la presenza divina, visto che il dialogo con il divino è il nostro titolo, lì c'è la presenza divina. C'è un uso sinagogale, che vi dirà molto sempre, perché noi siamo culturalmente cattolici per le ragioni che sappiamo, che deriva dal Tempio di Gerusalemme, o santuario di Gerusalemme, cioè se c'è il Sefer dentro, l'armadio, c'è una luce accesa perenne. Se nel tabernacolo c'è il Santissimo, Santo dei Santi, Santissimo, a Kodeshim, Santo dei Santi, c'è la luce accesa. Sappi davanti a chi tu stai. Ora andiamo avanti, vedete un esempio assolutamente diverso di sinagoga. Questa è una sinagoga di Chicago, evidentemente la foto è recente perché è fatta in epoca di Covid, li hanno le mascherine, quindi ricordo recente. Lo stile non ha niente che vedere, però la polarità è sempre questa, vedete, c'è l'armadio e il leggio. Tutte le sinagoghe del mondo sono così. E questo armadio guarda a Gerusalemme. Il Sefer, cioè il rotolo della Torah, è addobbato come il grande sacerdote, insomma sacerdote, eccetera, non entro in ulteriori particolari, ma c'è tutto un richiamo in quella direzione, cioè la proclamazione in un certo senso consente di affermare una presenza che non c'è più, perché il tempio è distrutto, il sacrificio non c'è più, e in un altro senso la tradizione di sperare che ci sia ancora. E questo ci fa vedere l'unica sinagoga del mondo che è organizzata diversamente, e oggi forse anche io volevo farlo come curiosità, ma oggi forse sì. Oggi, nel senso che dicevamo prima, ci si può dilungare un po' di più. Voi vedete questa sinagoga qua, è che non c'è l'Aron sulla parete di fondo, ma c'è una finestra, un finestrone. E il finestrone è, la finestra è, come dire, l'esterno dell'interno. Cos'è la finestra? È quello che dall'interno ci proietta verso l'esterno. Certamente ci difende anche dall'esterno, nel senso che i vetri sono anche una funzione di dire che quello che è dall'esterno è minaccioso. Adesso, prima o poi verrà anche l'inverno a temperature un po' più bassa, insomma, ce ne accorgeremo. Allora, però è anche dall'interno che guarda fuori, evidentemente. Allora, che sinagoga è questa qui? Questa è la sinagoga che c'è della Università Ebraica di Gerusalemme al Monte Scopus. L'Università Ebraica di Gerusalemme è stata fondata nel 1925, poi dopo dal 48, con la guerra di indipendenza, era passata dalla parte giordana. Nel 67 la guerra dei sei giorni è stata ripresa in mano israeliana. Cosa, un monte, che cosa guarda laggiù, se qui non si vede? Beh, guarda il luogo da cui siamo partiti con le nostre immagini, cioè la spianata del Tempio. Laddove c'era, in un posto non più individuabile, il Santo dei Santi. Su cui non posso fermarmi, ma è un luogo sacro per eccellenza, su cui impedisce per gli ortodossi di andarci perché non si può calpestare. E allora è in qualche modo un segno su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, ma oggettivamente dobbiamo descriverlo così, un segno di una qualche forma già di realizzazione di speranza. Perché appunto non c'è più bisogno della parete chiusa che guarda a Gerusalemme, basta guardare la finestra e i rotoli sono a fianco. È l'unica sinagoga al mondo così. Ed è interessante, appunto, mi dilungo un po' oggi per questo problema di contenzioso enorme che circonda quei luoghi. Questo non è un luogo di possessione, sapete appunto che quella è musulmana, quindi, però noi rivendichiamo spiritualmente, in questo caso per fortuna, non dal punto di vista della conquista violenta, rivendichiamo l'ebraicità di quel luogo attraverso questa finestra, che è già in qualche modo un presente, non solo un futuro che dice all'epoca messianica se ci sarà, ci andrà. C'è già in qualche modo un presente. Però anche qui, e tornando al nostro discorso generale, questa è una digressione su cui mi sono fermato un po' per ragioni appunto, chiamiamolo così, di attualità, anche qui vedete che c'è il leggio, quindi il problema non cambia, il punto della sinagoga è sempre quello, custodia della Torah. Però la liturgia sinagogale del sabato e anche di altri due giorni a settimana del sabato non è costituita soltanto dalla lettura della Torah a sezioni, termine che troviamo già anche in Neemia, a sezione. Ogni sezione si chiama Parashà e in un anno viene letta tutta la Torah, cioè tutti i cinque libri del Pentateuco, quindi sezioni abbastanza lunghe, perché leggere ogni settimana sono sezioni abbastanza lunghe. Però accanto a questo, cioè accanto alla lettura, proclamazione, in ebraico ovviamente, della Torah, c'è anche una sezione più piccola che si chiama Haftarah, che deriva dai libri dei profeti. Quindi, che nella Bibbia ebraica comprendo anche quelle che nella Bibbia cristiana si chiamano libri storici, salvo le cronache, insomma. C'è una prima lettura, potremmo dire, e una seconda lettura, che dipende dalla prima, mentre nella liturgia cattolica le letture, al di là della seconda che ha un criterio diverso, sono di tipo in qualche modo ascendente, perché culminano nel Vangelo. Le altre letture si ascoltano seduti e possono essere proclamate da un laico o da una laica, evidentemente. L'elettorato adesso è affermato anche in modo diciamo, ufficiale, non solo pratico. Il Vangelo no, si ascolta in piedi e può essere letto soltanto da un diacono o da un presbitero, e quindi mai da una donna, perché è ascendente. Invece nella struttura ebraica è discendente, cioè la vera prima lettura è quella Torah. La lettura dei profeti è un'appendice interpretativa della Torah, è meno importante. Ma c'è un terzo momento che si chiama Derashah, sabato, che vuol dire letteralmente ricerca, la stessa radice da cui viene fuori la parola Midrash, che qualcuno di voi conoscerà, che è l'omelia. Cioè, di nuovo la parola è proclamata, vi dite quanto tempo ho ancora? Se, no, dite voi, è proclamata, ma è anche commentata e spiegata. Ora, una specie di paradosso storico, se vogliamo dire paradosso, è l'immagine successiva, ci dimostra che, ci dimostra, è questo, la più antica, dal punto di vista cronologico, attestazione di una liturgia sinagogale completa, in questi tre momenti, non deriva da testi ebraici, cioè della tradizione interna all'ebraismo, ma deriva dal Nuovo Testamento. E cioè da Luca, ma non Luca di 4, cioè quando lui, Gesù, va alla sinagoga di Nazareth e gli viene dato il rotolo del profeta Isaia. Cioè, no, lì dice soltanto, sarebbe l'Aftarà, sarebbe soltanto un rito dei profeti, ma non interpretiamo adesso Luca 4, ma dagli Atti degli Apostoli 13. Che vedete qua, ad Antiochia di Pisidia, cioè non la grande Antiochia, ma Antiochia di Pisidia. Allora, Paolo e Barnaba vanno, noi leggiamo il passo solo per questi aspetti, vanno e arrivano ad Antiochia di Pisidia e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero dopo la lettura della legge, cioè la Torah, Pentateuco, e dei profeti. Le due modalità che già allora era stato. Siamo nel primo secolo, adesso gli atti possiamo datarli verso la fine del primo secolo, quindi antico. I capi della sinagoga mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Ed è il commento che può essere fatto da qualunque ebreo, anche adesso. Non è che il rabbino sia l'unico titolato a fare l'omelia, potrebbe farlo chiunque. Poi di fatto, spesso in Italia quasi sempre lo viene fatto dal rabbino, ma anche la liturgia può essere fatta da qualunque, per gli ortodossi, ebreo, maschio, religiosamente adulto, che lo sappia fare. Per i riformati o anche cosiddetti diciamo, conservativi, perché non sono conservatori, ma può essere fatto anche da una donna o da una rabbina. Ma questo è un altro discorso. Allora lì, e come vedete già, vengono degli estranei, che diventano ospiti e sono invitati a commentare. E allora dice. Si alzò Paolo e, fatto un cenno con la mano, disse: uomini di Israele, e voi, timorati di Dio, ascoltate. Adesso non leggiamo quello che ascolta lui, poi fa una lunga digressione biblica per arrivare a Gesù Cristo, naturalmente, negli Atti degli Apostoli. Allora, però, è interessante anche questo. Chi sono i presenti? I presenti sono quella sinagoga, gli ebrei, uomini di Israele, ma anche i timorati di Dio. I timorati di Dio non erano ebrei, ma erano gentili, cioè non ebrei, che andavano in sinagoga, perché ritenevano che quelle parole, quel culto, quella rivelazione, potremmo anche dire, parlasse anche a loro. I timorati di Dio non sono i proseliti, cioè i proseliti sono, parola che gli altri conoscono, per esempio a Pentecoste, no? Cioè, no, è i proseliti. I proseliti sono coloro che iniziano un cammino di conversione per entrare nella comunità di Israele. I timorati di Dio sono, dico una parola profana e bassa, simpatizzanti, che però non hanno intenzione di diventare ebrei. Quindi la parola ha una risonanza fuori da Israele, accettata, cioè, come dire, in particolare si apre universale, consapevolmente. Quindi è una figura molto importante queste dei timorati di Dio. Largamente coloro che accettarono l'Evangelo non erano gentili, storicamente gentili, erano questi tipi che sapevano qualcosa dell'esistenza di, soprattutto, no? Quindi la categoria fondamentale anche per la nascita delle prime comunità che erano dei credenti in Gesù Cristo, sia ebrei che gentili. Ma a noi ci interessa solo questo. Allora adesso facciamo un salto, ma sempre con questo stesso tema. Sì. Allora, allarghiamo un po'. Qui siamo passati al cristianesimo, ma tenendo conto che voi andate in una chiesa riformata, però non luterana, quindi c'è una tradizione diversa. Questa chiesa di Bologna è metodista, c'è un'unione di chiese integrali in Italia, valdo-metodista, i valdesi sono teologicamente calvinisti dal 600, quindi c'è una tradizione diversa. Qui siamo invece nel cuore della riforma, siamo alla pala che Lucas Cranach e altri, ma insomma lui come principale e aiutanti, ha fatto a Wittenberg, quindi siamo proprio al cuore della riforma. Allora, non è vero che i luterani fossero contro l'immagine, ma insomma, questo avete modo di vederlo. Ma quello che ci interessa qua è qualche particolare veloce. Non ci sono santi, ci sono contemporanei nelle portelle laterali, cioè Lutero e Melantone. Cosa c'è nella parte centrale? La Santa Cena e la proclamazione della parola fatta da Lutero, quello vedremo meglio. Parola e cena, i due chiamavano sacramenti fondamentali e unici per la tradizione riformata. Ma noi, in questo caso, anche per la casa che parla, a noi interessa la predicazione. E quindi vediamo l'immagine successiva che amplifica quella sotto. Sì, sì, sì. Bisogna un po' allargarla. Ecco, voi vedete qua, cominciamo da un particolare secondario, ma non troppo. Vi ricordate il punto 1, i nostri punti di partenza? Neemia, comunità, chi erano? Uomini, donne e coloro che erano capaci di intendere. Qui trovate uomini, donne, coloro che erano capaci di intendere e anche coloro che non erano capaci di intendere. Non è un particolare secondario. Vedete un bambino piccolissimo. La comunità va al di là dell'ascolto che comprende, perché c'è in qualche modo la grazia, chiamiamola così, anche opportunamente, no? Questo è il polo, diciamo, a sinistra, a destra, a seconda dove guardiamo, per me a sinistra, eccetera. Ma dall'altra parte chi c'è? C'è Lutero che predica. Ha il libro, ma non legge. Quindi non viene presentato, non so, San Girolamo per dire, un antico padre che ha a che fare con la scrittura. Chiese cattoliche, voi vedete santi con il libro in mano, in particolare San Girolamo, che è appunto un traduttore in latino della Bibbia. No, qui è la predicazione, cioè l'annuncio. La parola di Dio lì è proprio nell'annuncio dell'Evangelo. Per Lutero, che cos'è, diciamo, l'Evangelo? Tutta la scrittura si distingue tra legge e Evangelo. Non però nel senso che la legge sia l'Antico Testamento e il Vangelo il Nuovo Testamento, no, tutta la scrittura, in tutta la scrittura c'è legge e c'è Vangelo. Il cuore dell'annuncio è la buona notizia dell'Evangelo. Qual è il cuore dell'Evangelo? Quello che dobbiamo dire il kerygma, Cristo crocifisso. E vedete, indica la mediazione tra la parola e la comunità che ascolta è Cristo crocifisso, col sangue molto evidente della remissione dei peccati. Ci sono altri quadri di Cranach in cui il sangue cade addirittura sulla testa degli ascoltatori, ma insomma, qui è molto evidente. Ma crocifisso, ma anche risorto. Pensate all'annuncio, prima Corinzi 15, Gesù morì per Cristo, morì per i nostri peccati secondo la scrittura, e risorse il terzo giorno secondo la scrittura. E quindi dov'è il risorto dal punto di vista iconografico? È questo perizoma che diventa lenzuolo, e lenzuolo che è abbandonato, è una pre-indicazione della resurrezione, no? Sapete appunto come è importante l'elemento legato al lenzuolo, eccetera, eccetera. Poi ci sono, bisogna andare più vicino, soprattutto in Giovanni, ma insomma non andiamo, non si chiama lenzuolo, ma noi, per intenderci rapidamente, diciamo così. Vedi come non è frequente trovare un crocifisso con queste diciamo, aperture volanti, nel senso di risorgenti. Allora, dov'è la parola di Dio? La parola di Dio è nell'annuncio dell'Evangelo, ma il cuore dell'annuncio dell'Evangelo è il Cristo morto e risorto, e la comunità si convoca intorno a quella parola, che è appunto tale, ecco, ritorno di nuovo al termine frettoloso di grazia, che può cadere anche sul neonato che è tenuto in piedi dalla. Quindi ci sono modalità molto diverse, tutte simili ma anche molto peculiari, di convocarsi intorno alla parola, alla casa che parla. Questa parola è una verità, una casa, cioè, e l'idea del pulpito è fondamentale per quella ragione. Non è soltanto una spiegazione esegetica e tantomeno parenetica, esortativa della parola, è qualcosa di più, è la proclamazione dell'Evangelo. Chiudiamo tornando ai musulmani, dove siamo in qualche modo partiti, ma questa volta vediamo i musulmani al chiuso, non all'aperto. E infatti qui non stanno facendo la preghiera, ovviamente le preghiere si fanno anche in moschea, questo è evidente, ma qui non stanno facendo la preghiera. C'è il problema sempre rilevante che voi trovate un'assemblea maschile. La donna potrebbe essere, ma altrove, qui non so se ci fossero, ma altrove. Qui siamo a un venerdì e voi vedete che il venerdì non ha niente a che fare con il sabato, nel senso che qui ci sono cose che il sabato non sarebbero pensabili, microfoni, luci, anche per questa, diciamo, schermo. Cosa sta facendo quel imam, chiamiamolo così, probabilmente un imam, facendo la khutbah, che è la omelia. Dopo c'ho una spiegazione, ma presa da Wikipedia, quindi me ne potete trovare anche voi. Cos'è la khutbah? Ma diciamolo in una parola semplice, è l'omelia, esortazione, non può essere tradotto proprio come omelia, perché l'omelia, come abbiamo visto, è dopo le letture, è l'attualizzazione, commento della presenza attraverso la parola umana, non solo la parola umana che dà voce alla parola scritta che è rivelazione, ma la parola umana che la commenta, che fa la ricerca poi la sua. Non pensate all'omelia che ascoltate necessariamente, ma questo dovrebbe essere anche nel mondo cattolico, certamente anche nel mondo ebraico. Questo dovrebbe essere. La kutubah è detto prima della salat, cioè la preghiera, salvo alcune particolari circostanze nelle feste 2 volte l'anno, ma di solito è detta prima. È detta prima perché è un'altra cosa, cioè non è una forma di culto. Ecco perché ha tanto a che fare il mondo contemporaneo anche con la politica. Ecco perché certi regimi controllano le moschee, perché è quello che predica, perché predica anche cose legate all'attualità, alla circostanza, anche dal punto di vista giuridico, come la tradizione. Ma non è un commento alla forma diciamo, dei passi coranici. Non è un commento ai passi coranici. È importante questo. Certamente c'è una tradizione molto forte, il tamsir, cioè c'è una tradizione, trovate anche questa piccola definizione, cioè c'è il commento coranico, c'è una lunghissima tradizione di commenti coranici, ma non è la kutba, cioè non è la parola che viene rivolta all'assemblea al venerdì prima della preghiera. Perché è un'altra cosa, appunto, un'allocuzione viene tradotta, ma per dire termini che nessuno chiamerebbe un'omelia, può chiamarla predica, ma nessuno chiamerebbe allocuzione, perché è un'altra. Questo si traduce, ma forse in altri modi, ma comunque qualcosa che ho capito, appunto, ha anche una componente civile, ha una componente anche di valutazione, in realtà anche in epoca anche recente, di contestazione del potere, insomma. Per cui le moschee sono anche attraverso la kutba forme di indicazione di ordine politico, ma coerentemente rispetto a quello che dicevo, cioè non è un commento della parola in senso cultuale, che è affidata alla preghiera. Da dove siamo partiti, cioè al fatto che la parola che scende da Allah a lui ritorna comunitariamente con la recitazione e il Corano, come dicevo, recitazione, a tutti coloro che hanno sentito recitare il Corano, puntualmente hanno percepito, se non sono cuori di sasso, il potere di quella parola, che non comprendono, ma comprendono il suono come qualcosa che è, diciamo, ha a che fare con il divino. Perciò noi non riusciremo mai a comprendere il Corano fino in fondo, riusciremo a leggere le traduzioni, a comprendere il contenuto, ma non a immergersi nella recitazione, che è quel che accomuna, chiudiamola dove siamo partiti, questa comunità con gesti, parole, appunto, concordo e comunità. Vabbè, quello che ho detto.